pro. State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying. The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men.
Ascoltando Radio Popolare.
Puntata è dedicata a tutte le persone assonnate, quelle rallentate che per tutta la mattina si trascinano da una sedia all'altra, esagerando coi caffè nella speranza di riuscire a ignorare il sonno, quelle che hanno dormito poco o male, per l'afa o per i pensieri invadenti, quelle con le palpebre stropicciate e lo sguardo assente, a volte trassognato. Questo mercoledì 1 luglio è tutto per voi. Riposante e di poche pretese.
Ah, guarda, così riposante che praticamente non riuscivamo neanche ad andare in onda.
È stato un inizio così un po' traumatico.
Vabbè, succede.
Vabbè, oggi presto presto inizia alle 6 e 11 minuti.
Vabbè, speriamo che nel frattempo dai vostri messaggi devo dire che vabbè.
C'era un po' di allarme, non vi preoccupate, no. Abbiamo
ogni
risolto
tanto,
tutto.
Ogni tanto succede.
Può succedere, le macchine, gli uomini.
Chi lo sa? Il mistero.
Sì, quel buco.
Ma sarà lo scisma dei Lefebvriani?
Quello, lo scisma di Lefebvre.
Vuoi vedere che qualcuno ti ha nominato vescovo?
Scomunica.
Buongiorno Cinzia Poli, come va?
Buongiorno Claudia Iampaglio. Dai, tutto bene. Sì.
Forse è il primo giorno del pesce di luglio.
Ah, dice che pesce oggi?
È pesce di luglio questo, il primo luglio. Sai che adesso stavamo pensando di mettere...
una canzone.
Delle canzoni, sì. Ma io come al solito cambio tutto.
Hai cambiato idea?
Ma sì, ma perché nelle emergenze bisogna sapere anche, come dire, adattarsi, reagire.
Sì.
Insomma, quindi oggi cos'è che c'è bisogno di sapere? Se abbiamo avuto paura, se c'è lo scisma, abbiamo avuto paura che la radio non andasse in onda. E per un po' di minuti anche noi abbiamo detto: cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Ma non succede niente. È la vita di tutti i giorni.
Ma tutto bene.
Che confusione. Oh! Sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce più.
Bisogna essere un po' pirla, se no.
Questa è una disciplina in cui andiamo forte.
Andiamo forte, sì. Se non perdiamo qua gli ascoltatori,
ce li teniamo per sempre,
per tutta la vita.
Eccoci qua svolazzando per lo studio. Abbiamo fatto svolazzare anche i colleghi della redazione, l'abbiamo fatta.
Che confusione, vuol dire.
Vabbè, tanto amore nell'aria. Allora, riduciamo un po' necessariamente le segnalazioni, ma vi segnalo questo articolo di oggi che è particolarmente divertente. Di solito Maurizio Maggiani, quando scrive sulla stampa, scrive sempre cose molto intense perché è molto bravo nel suo modo di raccontare, e oggi è anche molto autoironico e divertente. L'articolo si intitola Elogio della bruttezza. Ecco, vorrei dire qualcosa sulla bruttezza, non dico in generale, ma della mia specifica bruttezza. Perché sì, sono brutto. Sono nato così, estratto a forza con il forcipe, e così come sono venuto al mondo, resto e resterò. Naturalmente mia madre non se n'è mai fatto una ragione di quanto ero brutto. Per lei sono sempre stato Hermi Ber Popon. Eppure, di qualche miglioria nella mia complessione, che forse si poteva tentare, se n'era pur presa premura. E c'è un'immagine che lo attesta con vigore. È una vecchissima fotografia. Ritrae me medesimo al compimento del primo anno di vita, vestito di un bel completino di lana, corredato di una cuffietta ben stretta al mento da una fettuccia. Una cuffietta? Forse che fosse di moda farla portare ai maschietti? No, la cuffietta aveva uno scopo pratico, un tentativo estremo, una missione impossibile. La mia cara mamma pensava di avere trovato il modo di ridurre l'apertura alare delle mie orecchie, comprimendole ben bene. Non parliamo poi del naso, per quello non c'è mai stata medicina. Ha preso a crescere senza ritegno e mi pare che stia crescendo ancora. Un naso importante, direbbe una lingua pietosa. Un nasone e basta, è la definizione corrente e corretta. A parte il fatto che sono nato anche mezzo ceccato e se oggi di non è considerato attributo di bruttura, al tempo della mia fanciullezza lo era e come. Va da sé che nessuno è brutto finché non glielo si dice e il detto viene reiterato fino a farne una verità popolare. E in effetti, finché ho vissuto tra la bambinaglia del mio paese natio, che fossi brutto non me ne sono per niente accorto. Probabilmente eravamo tutti quanti brutti, sporchi di terra appena arata, laceri per le battaglie tra bande, facce scorticate dai rovi dove era predilezione nascondersi. Il brutto è venuto con l'inurbamento e con la scuola. Avrei voluto avviarmi a un onesto lavoro e lo spirito revanchista della classe operaia mi ha costretto allo studio. Di più, un disguido della burocrazia mi ha assegnato a una classe di figli prediletti della piccola borghesia. E lì era pieno di boccoli, riccioli d'oro e roba elegante, che l'eleganza è metà della bellezza. Tutto questo essere riconosciuto nella mia bruttezza ha contribuito a formare il mio brutto carattere. Seppure, devo pur dirlo, riuscire a diventare vecchio ha concesso alla vita di far bene il suo lavoro di pialla e dai, anche il mio carattere si è andato assottigliando, raffinando quel tanto da rendermi sopportabile e persino agli occhi della mia sposa di una qualche bellezza. Ciò non di meno devo mettere ben in chiaro che io devo molto alla mia bruttezza, molto di buono. Non ci vuole un genio per capire che più di ti incarognisci contro l'oltraggiosa fortuna e più diventi brutto. Per questo ho avuto la fortunata accortezza di scegliermi delle armi che non spargessero sangue e ulteriore bruttura. Lo dirò con le semplici parole della mia saggia nonna Anita, quel lì che la sa cantar ben. Certo, sono diventato un romanziere, mi sono ingegnato a imparare quest'arte marziale. So raccontare che nella mia lingua materna è detto in modo ancor più bello, cantar. E so cantare alla mia compagna, al primo estraneo che incontro e non desidero che rimanga estraneo, a chiunque spero che mi trovi bello. Nella bellezza di quest'arte c'è una forza ineffabile e irresistibile che nessun nasone, nessuna sventola riesce a sminuire. E quella bellezza è diventata la mia bellezza di dentro. E più invecchio e piallato a dovere, e più sono propenso a dare ascolto alla mia sposa e davvero sentirmi in qualche modo anch'io un bell'uomo. Poi morirò e siccome ormai può succedere di tutto, ci sarà qualche spiritoso che si prenderà la briga di incastellare a spese della mia dignità un processo di beatificazione, passo obbligato verso la santità, nel qual caso ho la ragionevole certezza che sarà proibito accennare in qualsivoglia forma e contesto al mio brutto carattere e men che meno al nasone e alla sventola. Ora, qui, a futura memoria, supplico chi ancora resterà di ricordarmi unicamente come un aureo esempio del belluso di un brutto carattere, a distruzione e conforto delle generazioni a venire. E questo era Maurizio Maggiani, oggi, sulla
Mamma
stampa.
Ma cosa scrive bene. E noi gli regaliamo quindi a lui, che come me ha il nasone dei bruttoni, Clint Eastwood.
Uno senza cappello.
Ma guarda, con quegli occhi e quel nasino può mettersi come vuole lui. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a pigeon tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe.
spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's
since the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Ain't happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on.
Seconda segnalazione di oggi la prendo da Repubblica e ci racconta di un rapporto che ha funzionato tra l'uomo e la macchina, a differenza di quello di noi stamattina verso le 6. È un'intervista di Elena Dusi al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che ci dice come ha risolto un problema decennale grazie all'intelligenza artificiale. Si sono messi al tavolino e ne hanno discusso insieme, si sono dati spunti e corretti a vicenda, poi hanno trovato la soluzione esatta. Giorgio Parisi, Nobel per la fisica in carne e ossa, ha risolto con Claude, intelligenza artificiale, un problema matematico che nessuno riusciva a dipanare da oltre un decennio. Lui ha trovato l'idea giusta, io però l'avevo instradato, spiega lo scienziato dell'Accademia dei Lincei e dell'Università La Sapienza, distribuendo i meriti. La dimostrazione è pubblicata oggi con il contributo di un altro fisico teorico della Sapienza, Francesco Zamponi, sul Journal of Statistical Mechanics. Il prossimo Nobel lo daranno a intelligenza artificiale, gli chiedono. Neanche Claude ci sarebbe mai arrivato se non l'avessimo istruito e instradato per giorni e giorni. Di che problema si trattava? Un problema di cui in realtà avevamo già trovato la soluzione dal punto di vista numerico, però non sapevamo spiegare il perché. Claude ha fornito la dimostrazione e questo per noi fisici ha grande importanza. Possiamo provare a spiegarlo immaginando una scatola piena di palle da biliardo di grandezze diverse. Alcune sono ben a contatto, altri hanno più spazio in mezzo. Noi abbiamo bisogno di calcolare come variano gli spazi vuoti al variare delle dimensioni delle palle da biliardo. Ma a che scopo? È un problema classico di fisica statistica, si studia da tanto tempo. Se al posto delle palle da biliardo mettiamo atomi di dimensioni diverse, la soluzione descrive la proprietà di alcuni materiali, ad esempio i vetri alle bassissime temperature. Queste ricerche sono ampiamente citate nelle mie motivazioni del Nobel del 2021. Allora, con Claude gli abbiamo prima insegnato le operazioni matematiche. Lui ha studiato bene le equazioni e ha imparato a risolvere il problema dal punto di vista numerico. Sapevamo farlo anche noi, ma in effetti lui era più rapido. Poi gli abbiamo chiesto, puoi anche dimostrarlo? All'inizio lui ha avuto le idee che avevamo noi già esplorato. L'ho corretto, gli ho dato dei suggerimenti. Effettivamente a un certo punto ha avuto un'idea che ci era sfuggita. Era una strada un po' impervia dal punto di vista matematico, non impossibile ma lunga e piena di quei calcoli tediosi in cui è facile sbagliare. Assomigliava a quelle espressioni infinite del liceo in cui sempre ti distraevi e sbagliavi un calcolo. Forse con un po' più di convinzione e perseveranza ci saremmo arrivati anche noi, ma va bene così. Ma se avevate già la soluzione numerica, qual è il passo avanti? Se devo misurare i lati di un triangolo rettangolo, posso farlo con un righello, ma non sono mai preciso abbastanza. Oppure posso sfruttare il teorema di Pitagora. La seconda strada è senz'altro preferibile. Una teoria pulita e ben dimostrata può essere applicata a tante situazioni simili. Ma siete davvero sicuri che la teoria di Claude sia giusta? Sì, torna con gli esperimenti fatti in passato. C'è stata gente che ha preso 40.000 palline, le ha messe in un secchio di plastica e ha misurato gli spazi vuoti con una tomografia. Teoria ed esperimenti dialogano insieme. Un gruppo di suoi colleghi si è di recente lamentato perché l'intelligenza artificiale risolve in un batter d'occhio i problemi di media difficoltà usati da sempre come palestra per i giovani matematici. Ci ragionavo lavorando con Claude e mi sono chiesto: ma perché devo perdere tempo con i calcoli se lui è tanto veloce? E poi mi sono reso conto che senza quella, tra virgolette, perdita di tempo non avrei capito a fondo il problema e non sarei stato in grado di instradare Claude. L'intelligenza artificiale può sollevarci da tanti pesi. A un certo punto, però, serve un'idea nuova o si rischia di restare fermi sempre nello stesso punto.
Wow!
E queste sono le parole del Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che ha risolto appunto il problema.
Su che quotidiano, che ce lo chiedono di sicuro?
Su Repubblica, oggi su Repubblica, pagina 33, un'intervista di Elena Dusi.
Ma che bella!
Che bella! Senti, sono...
Facciamo una sigletta con questa l'anno prossimo?
Questa è molto bella, eh?
Eh?
More, more, more.
Mi sa che...
Abbiamo già un'idea.
Mi sa che la dobbiamo portare in casa questa, fissa proprio. Che dite?
Sono le 6:28 e noi passiamo la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Mattia Guastafierro e Martina Stefanoni. Torniamo tra poco e parliamo di meteo.
Maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Vabbè, partendo dal fatto che non mi accorgo mai di nulla di quello che accade fuori, se piove, se arriva il nuvolone, perché tanto vivo blindata in casa, però immagino che ci siano delle persone che escono, fanno dei lavori all'aperto, per cui fa differenza sapere se ci sono 40 gradi oppure se è la giornata di transizione
che ci aveva annunciato Scapin,
che ci aveva annunciato ieri Simone Scapin. Per cui insomma vediamo a che punto siamo in questa, speriamo, transizione meteorologica. Lo facciamo insieme a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, in effetti oggi transiterà una perturbazione attraverso le Alpi, già questa è una novità perché l'altra pressione finora aveva impedito l'arrivo di perturbazioni e porterà temporali, primi temporali già da tarda mattinata lungo le Alpi di confine, poi gradualmente scenderanno verso il mezzogiorno anche sulla fascia prealpina e in pianura arriveranno invece nel pomeriggio. A causa del calore che è presente tuttora sulla pianura, potremmo avere dei fenomeni meteorologici anche intensi, quindi temporali accompagnati da grandine, forti rovesci e soprattutto raffiche di vento, che potrebbero essere un po' la caratteristica di questo temporale, questi temporali che sono accompagnati da un fronte perturbato. Attraverseranno quindi appunto il nord Italia nel corso del pomeriggio e saranno seguiti da aria un po' meno calda e soprattutto più secca, quindi a partire dalla serata di oggi avremo un caldo più gradevole rispetto a quello che abbiamo vissuto nei giorni scorsi. Le temperature oggi cominceranno a scendere, ma non di moltissimo, le massime saranno ancora comprese tra i 30 e i 32 gradi. E anche domani le temperature saranno circa queste, ma sarà un po' più secco e asciutto.
Quindi si tratta di passare indenni dalle raffiche di vento e dai temporali che ci aspettano, insomma, in questo momento di transizione. Grazie mille a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino, grazie per le previsioni del tempo. Noi ci risentiamo domani. Buona giornata.
Grazie anche a voi, a tutti gli ascoltatori.
tell me?
Tell the rain not to dry.
Madonna è il nome della cantante.
Ah, pensavo che dicessi Madonna, che caldo, esatto. Che silenzio c'è stasera.
Non è l'interiezione blasfema che pensi tu, visto che parliamo di caldo.
Ah, pensavo parlavamo di scisma, non vogliamo trattare lo scisma.
Dopo ne parliamo, parliamo anche di scisma.
Io sono molto interessato.
Allora, vuoi sapere la differenza tra il rito di Paolo VI e quello appunto del cardinale Lefebvre?
No.
Ok. Anche perché è il latino, quindi è un po' roba complicata, roba di prete.
Ma tu lo sai?
Ah, ma così, perché mi ero interessata ai tempi.
Ah, vedi che tu lo sai?
No, parliamo di caldo però di quello duro. Allora, caldo, arriva la prima tregua, scrive Repubblica oggi, sul conteggio delle vittime. OMS smentita dal Ministero. Ci sarebbero stati altri due morti legati all'ondata di calore. Scende però il numero delle città bollino rosso, domani saranno soltanto un paio. Ricordiamo che ieri erano 25 le città col bollino rosso. Elena Dusi scrive allarme, il mare è bollente, 6 gradi in più della media, i gravi danni all'ecosistema. L'aria è torrida, ma anche il mare ribolle. Chi si tuffasse oggi in Sardegna troverebbe una temperatura dell'acqua da pieno agosto, con circa 28 gradi. Tutto attorno all'isola, i satelliti del servizio europeo di Copernicus misurano una superficie di 6 gradi più calda rispetto alla media del periodo degli ultimi 40 anni. Per tutto l'inverno il Mediterraneo è rimasto 1 o 2 gradi oltre la norma. La stagione fredda non l'ha mai rinfrescato davvero. A maggio si è presentata una prima ondata di calore marina e a giugno le lunghe giornate di sole lo hanno irradiato in abbondanza. L'ondata di caldo, che va avanti da 2 settimane, ha poi avvolto anche la sua superficie e le temperature dell'acqua sono aumentate rapidamente. Il riscaldamento avviene in tutti gli oceani. Copernicus il 21 giugno ha misurato il record di sempre, 21 gradi come media dei mari del mondo. C'è poi sempre su Repubblica il caso dello sciopero del clima alla Marcegaglia, in cui gli operai dicono ai lavoratori non si può lavorare in queste condizioni, e ci sono altri lavori in cui il caldo insomma diventa letale. C'è la storia che raccontano Ilaria Carra e Lucia Landoni, sempre su Repubblica, è la storia di Tahar, stremato sotto il sole per raccogliere le angurie, è crollato davanti ai suoi amici. Marocchino, 55 anni, da una ventina in Italia, faceva il bracciante in provincia di Mantova, è morto lunedì nei campi.
L'Avvenire ha una lunga intervista alla ministra del lavoro Maria Elvira Calderone, riqualifichiamo il lavoro, sul salario giusto all'alleanza con le parti, va cambiata la narrazione sul lavoro, la crescita dei posti fissi supera quelli degli occupati totali, le ispezioni sono salite del 50%, insomma anche la sicurezza secondo la ministra va meglio, se volete la leggete. Noi andiamo invece su Domani a pagina 5. Già a maggio, in soli 5 giorni, la prima delle ondate di calore in corso ha provocato almeno 300 morti in più in Francia. I dati sono arrivati ieri dall'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica, scrive Francesca De Benedetti, e si trattava appena dell'inizio della canicule di giugno, che ha colorato uno dopo l'altro i dipartimenti francesi di un'allerta a rosso fuoco, sfondando i record. Ora i titoli dei giornali recitano: i servizi di pompe funebri sono sotto pressione. È Le Figaro. Macron però dice così: ci si può adattare al cambiamento climatico, ma questi picchi è difficile, raccomando a tutti di idratarsi, di limitare gli eventi per evitare di sovraccaricare gli ospedali. Mandiamo messaggi di prudenza verso i più vulnerabili. Se possibile ancora peggio ha fatto la sua vicina di palco l'altro giorno ad Antibes, Giorgia Meloni, il cui governo in piena emergenza climatica continua a insistere per smantellare il mercato europeo delle emissioni ETS ed erodere quei pochi avanzamenti green fatti in sede UE. Il governo Meloni sta ancora abbracciato stretto stretto ai combustibili fossili, la stessa Unione Europea guida von der Leyen un anno fa si è impegnata a farne incetta, soprattutto negli Stati Uniti, per assecondare Trump. Lo studio Climate Change and Workers' Health, cioè il cambiamento climatico e la salute dei lavoratori, appena pubblicata dall'insieme dell'Istituto dei Sindacati Europei, chiarisce bene che gli effetti nefasti del cambiamento climatico non sono solo quelli più evidenti dalle emergenze, ma è l'esposizione ai rischi climatici mediata dallo status e dalle relazioni di potere che davvero pesa. Insomma, è la disuguaglianza climatica. Così gli editorialisti di Liberation invitano a politicizzare la canicula, a farne dibattito per le presidenziali. Lo fanno tra un articoletto sul sesso nella canicola e uno sull'hamburger di melone, per il caldo ovviamente. La situazione è grave, ma non è seria.
Parliamo adesso di un altro disastro, non climatico ma comunque naturale. Venezuela devastato, paesi rasi al suolo e tendopoli, bimbo vivo dopo 6 giorni, il reportage di Sara Gandolfi sul Corriere della Sera. La Guaira è un piccolo grande miracolo in una tempesta di angoscia. Kliber Moran, il bambino di 3 anni estratto ieri mattina dalle macerie a ben 6 giorni dai terremoti di magnitudo 7.1 e 7.5, è una luce che dà speranza ad un paese travolto dal dolore. Ha passato quasi 140 ore sotto ciò che resta della sua casa, nel complesso residenziale di Coral Garden, che dalla collina di Carabayeda dominava la costa. Ora non c'è più nulla, solo rovine, lamiere, calcinacci e tantissima polvere che ti entra nei polmoni assieme a quell'odore acre di morte che neppure le mascherine anti-Covid riescono a fermare. Poche ore prima era stato estratto vivo nella vicina Macuto anche Carlos, 12 anni. C'è poi il caso di qualche giorno fa, lo racconta oggi il Corriere, degli espulsi dal Texas, morti appena arrivati in albergo, erano stati rimpatriati, diciamo così, nell'ambito del programma Grande Missione Ritorno in Patria, li avevano messi nell'hotel Santuario La Llanada a La Guaira e poche ore dopo le 2 scosse micidiali che hanno devastato lo stato a nord di Caracas. Erano stati deportati dagli Stati Uniti 120 uomini, 19 donne, 5 ragazzi e 2 ragazze, lì in quell'hotel avrebbero dovuto fare le procedure burocratiche di immigrazione, invece poche ore dopo le scosse, soltanto 12 dei 147 passeggeri di quel volo maledetto sono rimasti in vita.
Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try,
paradise, spending warm summer days indoors, writing frightening birds to a buck-toothed girl in Luxembourg. Because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb. The bomb that will bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me.
Ovviamente gli Smiths, questa è Ask, e vabbè, ogni tanto non si resiste nel mischiare, come dire, le notizie
con le canzoni.
Con le canzoni, anche se non c'entrano niente.
Ecco, non sempre la bomba è un'alternativa all'amore, ecco, ecco. Però insomma di bomba dobbiamo parlare, partiamo da quella a Ranucci, a Siegfriedo Ranucci, il conduttore di Report. 4 arresti, era un avvertimento su commissione, scrive oggi Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera. In più di 6 mesi di intercettazioni non hanno mai fatto il nome del mandante, ma che ci sia qualcuno che ha commissionato l'attentato al giornalista di Report, Siegfriedo Ranucci, è ormai un dato di fatto. Un gesto portato a termine con modalità mafiose che vengono oggi contestate a Pellegrino Davino, 26 anni, Antonio Passariello di 53, entrambi di Avellino, come Saverio Mutone e Marica De Filippis di 40 e 22 anni, fidanzata di Davino. C'è anche un ragazzo di 21 anni indagato per gli stessi reati. La GIP Iole Moricca conferma senza mezzi termini che hanno agito tutti su mandato di persona allo stato non identificata nel preparare e programmare l'azione criminosa. Un gruppo di personaggi con precedenti di polizia che la sera del 16 ottobre 2025 hanno preso di mira Ranucci e la sua famiglia nella villetta Campo Ascolano fra Pomezia e Torvaianica, facendo esplodere un potente ordigno composto da gelatina da cava che ha distrutto le auto del conduttore di Report e della figlia, miracolosamente senza causare feriti. I mandanti hanno fornito agli esecutori materiali, soldi, schede telefoniche, assistenza legale, pianificazione per una fuga all'estero. Se fosse stato fermato un misterioso personaggio, sarebbe stato pronto a sovvenzionare la latitanza degli autori dell'attentato, quindi era tutto pronto anche per far perdere le proprie tracce.
Ho subito altre minacce, ora bisogna capire chi li ha ingaggiati. Varie interviste a Siegfriedo Ranucci, prendiamo quello di Giuliano Foschini sulla Repubblica. Travolto, aspettavo questo momento dal giorno dell'attentato, non avevo dubbi che sarebbe arrivato, il pubblico ministero mi aveva detto li prenderemo, così è stato. La procura di Roma e anche il nucleo dei carabinieri hanno lavorato tantissimo, sono stati straordinari, li ho sempre sentiti al mio fianco, è la dimostrazione che c'è una parte dello Stato che funziona, che tutela i cittadini e che fa bene il proprio lavoro. Poi vedere in faccia ovviamente le persone fa molta impressione. Nelle carte si parla di un possibile secondo livello, altro che, lo avete sentito, c'è proprio un mandante. Se dovesse fare un'inchiesta, da dove partirebbe? Chiede Foschini, risponde Ranucci, da una serie di strane coincidenze. da chi poteva avercela con noi, ovviamente, dalle inchieste che abbiamo realizzato, dai mondi che abbiamo toccato. Qualche intreccio con Report lo abbiamo già documentato. Poi, naturalmente, spetterà agli investigatori capire se quei collegamenti esistono davvero. In questi mesi si è sentito solo? Se parliamo dell'indagine no, anzi, ho sentito la presenza costante di procure e carabinieri. Se invece parliamo della RAI, il discorso è diverso. Ma sinceramente ormai dalla RAI non mi aspetto più nulla.
Altra bomba, quella che è esplosa nel Principato a Monte Carlo, la prima bomba a Monte Carlo, ne scrive oggi sabato Angeri sul Manifesto, che ha colpito questo oligarca ucraino milionario della Brigata Monaco, che era nel mirino sia di Kiev che della mala delle truffe. Il milionario ucraino Vadim Ermolaev, sua moglie e uno dei figli sono rimasti gravemente feriti in seguito a un attentato nel Principato di Monaco lunedì alle 21. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il momento in cui un uomo incappucciato si avvicina alle scale dell'edificio in via Reverend Père Louis Frollat e deposita una borsa nera contenente l'ordigno. Al momento della detonazione, i bulloni e i pallini di piombo con cui era caricato l'esplosivo hanno lanciato detriti in tutte le direzioni, ma gli unici presenti erano i tre della famiglia Ermolaev. Il sospettato è stato nuovamente ripreso mentre attraversava il confine con la Francia e da quel momento se ne sono perse le tracce. Appunto, è la prima volta che accade un incidente del genere nel Principato. Ermolaev era stato accusato dalle autorità ucraine di avere continuato a svolgere attività commerciali in Crimea dopo l'annessione, quindi di avere versato centinaia di milioni di rubli al bilancio russo, ma le autorità francesi sono più propense al momento a battere la pista del regolamento di conti malavitoso, visto che Ermolaev possedeva dei call center illegali che compiono truffe telefoniche basate su promesse di falsi investimenti.
Se ti ricordi ieri Andrea Ceresini che raccontava dei call center truffa, c'è una pista che ci racconta Davide Maria De Luca, pagina 5 di Domani, che arriva proprio lì, perché Ermolaev è stato lui il padre, uno dei protagonisti dello sviluppo urbano di Dnipro con la sua società di costruzioni, ha realizzato grattacieli, centri residenziali e insomma di tutto, e poi si è dato alla differenziazione del mercato, finanza, cliniche dentali e vigneti in Crimea, ed è lì che viene accusato di esportare. Sì. Ma in realtà lui è diventato cittadino cipriota dal 2017, quindi prima aveva, come dire, fiutato l'aria prima dell'invasione russa, e secondo fonti investigative ucraine ci sarebbe in realtà coinvolto il figlio maggiore Arthur. In che cosa? Nei call center truffa, un business miliardario di cui la città di Dnipro è considerata una delle capitali. I call center truffano soprattutto cittadini russi e ucraini, ma estendo attività anche nella UE. Sono le truffe di cui abbiamo parlato di fatto ieri e per cui era stato già condannato appunto questo Arthur. Poi tu hai detto la Brigata Monaco, e allora andiamo a vedere che cos'è questa Brigata Monaco. Viene chiamata così, ovviamente non è una brigata, sono i miliardari che si sono, il battaglione Monaco, l'esilio dorato dei super ricchi di Kiev. Come i colleghi russi hanno fatto i soldi con la fine dell'URSS, ma con la guerra sono scappati rompendo con il loro paese. Ce n'è uno, c'è anche il figlio appunto di Ermolaev, Arthur, che ricordano anche qui, che è stato arrestato per truffa, poi ha patteggiato tra ville e yacht in Costa Azzurra. Molti di loro sono stati accusati di aver proseguito come niente gli affari, hanno avuto spesso guai giudiziari, per esempio il magnate Zevago, arrestato mentre sciava in Francia, ha truffato migliaia di risparmiatori sotto processo. Buslaev, arrestato per frode, ha provato a comprare anche l'isola della Gallinara per le sue gite in barca. Insomma, c'è un bel ritrattino del cosiddetto battaglione Monaco. Infine, ti vorrei dire questa cosa.
Dimmelo.
A Graz,
sì,
in Austria,
sì,
che peraltro è la seconda città dell'Austria.
La prima è Prague.
No, dai, non puoi dirmi queste cose. Ti stavo per dire, no, la prima è Vienna. Fai te. A Graz trionfa la sindaca comunista, che frena l'avanzata dell'estrema destra. Una comunista si conferma alla guida del secondo, si chiama Elke Kahr, ha vinto le elezioni di domenica. Il KPO, il Partito Comunista Austriaco, ha ottenuto il 35,6% dei voti, 10 punti in più del Partito Popolare, 20 in più dei Verdi. L'estrema destra, l'FPO, che peraltro è il governo, che era prima fino al 2024, a causa di post scandalosamente antisemiti di suoi militanti, si è accontentata del quarto posto con il 12%. Ovviamente gli analisti sottolineano il pragmatismo con cui la candidata comunista ha saputo affrontare i temi cari agli elettori, indovina quali: l'edilizia popolare, le questioni sociali, l'istruzione.
Ma va?
Secondo me stamattina, quando andremo a bere il caffè con Michele Crosti, sì, noi gli facciamo vedere questo articolo e lui è contento.
Oh, me lo mettiamo un po' di buon umore.
Ma secondo me sì.
Sono le 6:58, è il momento di restituire la linea al giornale radio per i titoli principali. Ne torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci alle 7:04, è sempre mercoledì, è il primo di luglio oggi e queste sono le prime pagine dei quotidiani. Molti aprono con fatti interni agli Stati Uniti, come il Corriere della Sera, che titola «Migranti, la sconfitta di Trump, no della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita». Il presidente dice: «È un male per gli USA, ora il Congresso deve fare una legge».
Forti i titoli anche della Repubblica: «Ius soli schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di immigranti illegali o temporanei, la vittoria dell'America del diritto», l'editoriale. E la Corte invece domani titola: «La Corte dà una lezione ai MAGA, Trump sconfitto sullo Ius soli, il tycoon che cerca di umiliare l'idea fondante degli Stati Uniti».
Viviana Mazza sul Corriere della Sera ci racconta che cosa è successo tra i giudici della Corte Suprema. I 9 giudici, per la maggioranza conservatori, 3 dei quali nominati da Trump, hanno emanato verdetti di enorme impatto. La Corte aveva regalato ai conservatori 3 grosse vittorie in 2 giorni, consentendo al presidente di licenziare i capi di agenzie governative semi-indipendenti, ma tracciando una linea rossa per difendere l'indipendenza della Fed, rimuovendo i limiti alla spesa elettorale e riducendo i diritti delle persone transgender. Ma nel caso che per Trump contava di più, cioè decidere chi diventa cittadino degli Stati Uniti, i giudici lo hanno bloccato e non è la prima volta. Di questi tempi, nota l'esperto di diritto della CNN Stephen Collinson, sembra che la Corte Suprema governi il paese. I 9 giudici sono stati chiamati a prendere decisioni su questioni fondamentali e vengono trascinati in queste dispute da Trump, che continua a testare i limiti del suo potere. Alcune decisioni recenti della Corte hanno dato l'impressione di rafforzare la visione di Trump che il suo potere sia quasi illimitato, in particolare il verdetto del 2024 che gli ha dato l'immunità per le azioni da presidente.
Eh sì, ma poi appunto ci sono i limiti. Avvenire li chiama così diritto supremo. Il presidente dei vescovi americani, siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. L'abolizione dello ius soli è incompatibile con la Costituzione. Avvenire però ci racconta anche di altri temi dei migranti che riguardano noi. Stretta sui ricongiungimenti familiari in Europa, diritti negati per gestire i flussi migratori dalla Germania all'Austria passando per il Portogallo, crescono le limitazioni. Un report della Caritas Europa segnala che molti Stati membri hanno introdotto restrizioni che rendono più difficile per rifugiati e persone vulnerabili tornare a vivere con i loro figli o con le loro mogli o con i loro mariti. In Italia il diritto resta intatto, ma si temono rallentamenti per ragioni burocratiche. Ma in Italia arriva anche questa notizia, cioè sia su Avvenire che sul Manifesto, dal Tribunale di Palermo, un primo freno al patto europeo. Cosa vuol dire? Che un giudice ha sospeso l'obbligo di dimora imposto dal regolamento UE appena approvato a un migrante per possibili violazioni dei suoi diritti. Sono tutte leggi a rischio di legalità costituzionale, dicono le associazioni antirazziste, ma l'Europa ha tirato dritto.
Altro problema di Trump nel fronte della politica estera è come, insomma, ha chiuso il conflitto con l'Iran. Ieri dovevano svolgersi i negoziati a Doha, in Qatar. Alberto Simoni sulla Stampa scrive: Doha, negoziati fantasma, nessun contatto tra gli inviati di Washington e Teheran. Ghalibaf, che è il capo negoziatore per l'Iran, chiude sui colloqui. Prima, dice il memorandum, navigazione a Hormuz gratis solo per 60 giorni. Giordano Stabile, sempre sulla Stampa, scrive che il negoziatore capo iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf vola in Cina e snobba Steve Witkoff in missione in Qatar per riallacciare il filo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti. Sai chi era andato anche a Doha per gestire un po'
Di Maio, il nostro inviato speciale
per i paesi
del Golfo.
Ghalibaf e il gruppo più intellettuale ai vertici della Repubblica Islamica sono consapevoli di aver infranto la reputazione americana, ma temono che il Pentagono voglia ricostruirla e in fretta. I colloqui per un trattato di pace vanno avanti, ma anche i preparativi per un terzo round nella terza guerra del Golfo. La missione in Cina serve anche a questo. Sul tavolo, al di là delle dichiarazioni di rito, ci sono due argomenti: armi e petrolio. Ghalibaf va a Pechino a chiedere che questo sostegno continui e che in questi mesi arrivi materiale per rafforzare le difese aeree. Mette sul piatto il greggio. Negli oltre 100 giorni di blocco di Hormuz, la Cina ha continuato a comprare quello iraniano sotto banco. Ora può acquistarlo liberamente perché le sanzioni sono sospese. Teheran ha programmato di creare una flotta con 180 milioni di barili. Basteranno per continuare a vendere petrolio per 3 mesi e tenere a galla anche le finanze. Gli iraniani contano di avere fino a novembre per ricostituire i propri arsenali di missili e petrolio. Per prendere tempo, Teheran farà leva sul fattore Libano.
Due quotidiani aprono su due picchi. Il primo è Caldo, incubo blackout. Il Giorno, l'OMS Emergenza Europa, l'Organizzazione Mondiale dice 5 morti in Italia, ma il Ministero della Salute lo smentisce. E poi Il Sole 24 Ore, piazza affari al top, più 15% in 6 mesi. Milano batte l'Europa e batte anche Wall Street, mette a segno il miglior trimestre dal 2009. Per Tokyo il risultato migliore da 50 anni, le borse esultano ovunque.
Veniamo alla politica italiana. Il Manifesto titola Dietro la collina, e chi ha cantato Generale con noi sa che appunto c'è la parola.
Non c'è più nessuno.
La parola comunque è Generale. Quel generale lì è ormai Vannacci. L'ascesa nei sondaggi del generale Vannacci costringe Meloni a cambiare strategia, lancia l'esca della conquista del Colle per la destra e, dopo aver bruciato i tempi, ora rallenta sulla legge elettorale, dà la colpa ai treni e a Salvini, ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. Segnaliamo anche l'editoriale di Andrea Fabozzi, i piani della Premier, il tabù infranto non è il Quirinale ma l'asse con i neri. Scrive Fabozzi: Giorgia Meloni prende molto sul serio il fascista Vannacci, che facilmente riconosce come una sua costola. Lo prenderebbe con sé. Capisce quanto sia facile per il generale raccogliere consenso nella comoda posizione di unico oppositore a destra. Per anni Meloni ha fatto lo stesso, ma ora al governo c'è lei e il posto al sole lo ha preso un altro, spostandolo ancora più a destra. È per questa ragione che l'altra sera in TV ha proposto l'ennesimo saggio di revisionismo storico, parlando di un presunto tabù per cui i presidenti della Repubblica sono stati tutti di centrosinistra, come se non fossero esistiti Leone e Segni, eletti con i voti dell'MSI, il secondo aspirante golpista, come se non ci fosse stato il presidente Gronchi, artefice del governo Tambroni.
Perché di Cossiga...
E certo, infatti, come se Einaudi o Scalfaro fossero dei progressisti. Meloni voleva lanciare un'esca e Vannacci l'avrà colta. Insieme possono prendersi il Quirinale. A Meloni, più che trattare con la stella morta Salvini, conviene discutere con l'astro nascente, con il generale. Cambiare la legge elettorale d'improvviso non è più così scontato.
E a proposito di gaffe leghiste, ieri la Lega ha evocato la remigrazione vannacciana per l'uccisione del pizzaiolo a coltellate che è avvenuta a Reggio Emilia, per scoprire poi che era italiano. Il Fatto Quotidiano: preferenze e giustizia, la destra perde la testa, dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro meloniani, il vertice dei tre partiti non porta a nulla per la legge elettorale.
Ecco, su questo c'è il titolo più italiano forse di tutti oggi. Sulla Stampa, Federico Capurso: slitta la legge elettorale per colpa del caos treni, resta il nodo preferenze. Allora, il testo doveva essere alla Camera il 7 luglio, che però è giorno di sciopero delle ferrovie, quindi insomma i deputati non possono arrivare verso il rinvio. Schlein dice: così Salvini esprime dissenso, flop al vertice di maggioranza.
Disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, ecco qua Salvini sul Messaggero in prima pagina che si giustifica, proprio una sua frase: sono disagi per viaggiare meglio, cantieri attesi da anni, cioè cantieri che non stanno in realtà cantierizzando da anni, come tra poco ci legge Cinzia.
Sì, anche Alex Giuzio sul Manifesto scrive: riforme elettorali, i cantieri di Salvini bloccano il voto. L'incapacità del ministro Matteo Salvini a gestire le ferrovie non compromette solo i nervi dei pendolari, ma anche il funzionamento della democrazia parlamentare. Il motivo è la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che implicherà lo stop alla circolazione tra il 5 e il 10 di luglio sulle tratte Campo di Marte e Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella. Gli effetti si ripercuoteranno su tutti i collegamenti da Milano e Torino verso Roma e viceversa, che attraversano il capoluogo toscano. Durante i giorni di sospensione i treni saranno dimezzati e quelli garantiti dovranno passare attraverso la linea regionale tirrenica. I lavori nel nodo di Firenze sono legati ai cantieri avviati col PNRR e arrivati in enorme ritardo, tanto che lo Stato dovrà rimetterci 6,2 miliardi e mezzo di tasca propria per non averli completati entro la scadenza del 30 giugno. Un ulteriore blocco ferroviario poi ci sarà tra il 26 e il 30 di luglio, 1300 cantieri ancora aperti lungo le tratte ferroviarie che regaleranno un'estate di passione ai tanti italiani che si sposteranno in treno per le vacanze.
E mentre il campo progressista potrebbe chiamarsi Alleanza per la Costituzione alla proposta di Conte, alleanza con Renzi sì o no? Quel tormentone estivo che lacera il campo largo, Daniela Preziosi su Domani: le opposizioni provano a organizzare il fronte contro la legge elettorale, ma noi 5 Stelle hanno i dubbi sul ruolo dell'ex premier, che dà una specie di sua intervista al Foglio che apre così: Renzi, impedire a Meloni il colle, se a sinistra non prevale Tafazzi la fermeremo, Meloni ha distrutto l'Italia, è la scendiletto di Trump, Mantovano non è Gianni Letta ed è inadatto, Vannacci arriverà al 10%, non voglio i voti del PD e del 5 Stelle, io corro nel proporzionale. Ultimissima segnalazione, perché siamo già in ultra ritardo, c'è l'ideologo di Vannacci sul Fatto Quotidiano.
Ha un ideologo Vannacci?
Ha un ideologo, ha 35 anni, è da 10 anni nella Lega, si chiama Gasperini e dice così: vogliamo il nucleare, riaprire a Putin, basta armi a Kiev, Mussolini è uno statista, oggi prevale l'ideologia finocchista.
Molto bene, sono le 7:15, quindi è il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, che questa mattina è a cura di Luca Parena. Noi torniamo dopo il giornale radio.